Buona la prima! Il teatro in diretta su Radio Vaticana Italia, ogni mercoledì.
Di tutti i mestieri del reame poteva sceglierne un altro, qualcosa di nobile, più alto. Scienziato, cavaliere, ambasciatore, avvocato, geometra, dottore. Lui no, falegname, carpentiere. Erano mille i mestieri in questo regno, ma Dio è sceso a lavorare il legno. Perché? Non lo chiedete a me. Ci sono tanti lavori a questo mondo, più utili, con più tornaconto. Orefice, mercante, agricoltore, farmacista, notaio, allevatore. Oppure un'arte d'ingegno e fantasia, scultura, pittura, poesia. Poteva essere un grande musicista il figlio di Dio. Un giornalista, come sindaco, il primo della lista. Insomma, qualcosa di speciale, di importante, soprannaturale. E invece, va a scegliere me. Che di mestiere faccio il falegname? Per carità, un'occupazione buona, si guadagna il pane, non si fa la fame. Se poi ci metti anche la passione, va tutto bene per uno come sono io. Ma voi ce lo vedete, Dio, quello che ha fabbricato l'universo, a ribadire un chiodo per traverso, per aggiustare la gamba ad un tavolino o dare la carta vetrata ad un ripiano? Eh no, non ci siamo. Dio si è fatto uomo. Quando me l'ha detto, io ho pensato avrà preso l'aspetto del nostro vecchio padre Abramo. Mantello, barba, bastone in mano. Sarà magari un pastore errante, con alle spalle un bel branco di gente. Avrà il volto splendente di Mosè, la corona di Davide, il gran re. O come il profeta Geremia, sguardo di fuoco, pieno d'energia. E salta fuori che è il figlio di Maria. Maria chi? Ce n'è tante in Giudea. Maria di Nazareth in Galilea. Non una ragazza pur che sia, ma che? Proprio la mia. Un bel giorno mi dice che il Messia nascerà da lei. La profezia si è avverata e così sia. Oh, Madonna mia, questa è una follia. Dio tutto a un tratto è diventato matto. Per carità, Maria è la più bella, la più buona donna della terra, allegra, umile, sincera, non parla mai a vuoto, ma lavora nei campi, nella stalla, in casa, una sposa perfetta. In cucina non sbaglia una ricetta, ha uno sguardo dolce come il miele e un sorriso che non ha uguale. Ma sì, l'avete vista, magari nel quadro di un artista. Dei suoi ritratti e statue pieno il mondo, una valanga, un vero assortimento. Capello moro, castano oppure biondo, mantello azzurro, rosso o verde scuro, sfondo celeste oppure sfondo oro, con la corona, col velo, col bambino, con un gioiello e il rosario in mano, con un fiore, un frutto, un cardellino, di profilo, di fianco oppure in trono, annunciata, assunta, addolorata. Ogni volta diversa e differente, eppure sempre lì, presente, davanti agli occhi della gente. Certo, nei quadri è bella, ma dal vivo. Mentre correva qui sotto un ulivo con il vestito bianco della festa. Era una cosa da andare fuori di testa. Dovevate vederla come io l'ho vista quando rideva affacciata alla finestra o accanto al fuoco a cuocere la minestra. Era una meraviglia. A mezzanotte, quando stava sveglia a impastare il pane cantando una canzone, io la guardavo dal letto e tutto era perfetto. Un po' di farina sulla fronte, le mani che lasciavano le impronte nella pasta e nella luce del fuoco la sua voce. All'alba si alzava e infornava. La casa era piena del profumo di pane fresco all'aria del mattino. Quando sciacquava i panni alla fontana era più bella del sole e della luna. Poi rideva e si tergeva il viso spruzzandomi l'acqua all'improvviso. Ah, in quei momenti ero in paradiso. Ogni istante, anche il più normale, insieme a lei, era eccezionale. Eppure semplice, molto naturale. Niente a che fare con le pose dei quadri o dei dipinti senza parole, con gesti finti. Maria era la vita. Una cascata d'acqua, una nuotata, una corsa, una sudata in campagna, una montagna fiorita, una notte stellata da guardare. Mentre allattava suo figlio e stanca faceva uno sbadiglio, si appoggiava lì sul mio cuscino e con lei dormiva anche il bambino. Io stavo in piedi e lavoravo piano per non svegliarla, con la pialla in mano. Dicevo alla lima di non far rumore e rallentavo i colpi della scure. Guardando Maria e addormentato il bambino lì accanto, io ho capito perché Dio di lei si è innamorato. Anch'io una sera mi sono tanto incantato che ho mancato il chiodo e con un colpo ho smartellato un dito. Ma il male insieme a lei non lo sentivi. I pesi sembravano più lievi. Le notti brevi, i giorni come il cielo. Non mi sembrava vero di avere in casa mia Gesù e Maria. Signore benedetto, proprio io faccio da padre a Dio. Una storia quasi da non credere. Non so nemmeno da dove cominciare. Ah sì, il Natale. No, c'è prima la visitazione, prima ancora la sua annunciazione. Beh, ma questa è la vita di Maria. La mia si intreccia con la sua, come due strade ad un crocevia. Le strade non sono solo geografia, ma storia. E ogni svolta è una faccenda seria. Cominciamo dal luogo in cui è successo quel fatto che ancora adesso riempie pagine intere di parole. La Palestina era un vecchio regno tenuto in pugno da Erode, che non era ebreo ma un tiranno idumeo, e manteneva il trono col denaro. La Giudea, provincia dell'impero di Roma, aveva un suo governatore, tasse da pagare, un gran bel guaio. E io avevo un albero in famiglia, questo è buono per uno che fa il falegname, ma il mio era un albero legale. Discendente dal re di Israele, stirpe di Davide in esilio. Avrei lasciato erede un figlio dell'unico e povero mio regno, una bottega di legno. Ma altro era il disegno di Dio, che ha mandato un sogno a me, anzi, tre. Così sono diventato un re. Come tutti i bambini a questo mondo, Gesù teneva il conto dei giorni che mancavano alla festa di Pasqua, il grande giorno in cui l'Eterno aveva liberato il popolo e guidato alla terra promessa la sua gente. Era la festa più grande e si partiva insieme, unendosi alle carovane che dall'Ermon andavano in Giudea. Sandali ai piedi, un mantello e via. Si viaggiava leggeri, senza il peso di bagagli o provviste. Andava preso soltanto l'essenziale per camminare due giorni. Quasi tutti i villaggi dei dintorni accendevano fuochi. Accampamenti erano sempre pronti per i pellegrini di passaggio. Il tempo era mite e per l'alloggio bastavano due frasche o a volte un muro come riparo notturno contro il vento. Ci si svegliava all'alba con il canto delle benedizioni, mentre le donne cuocevano dei pani azimi voltando sulle pietre poche manciate di acqua e di farina e un po' di sale, e in mezzo qualche cespo d'erbe amare. A 12 anni già tutti i ragazzi erano messi nel cerchio degli uomini maturi, potevano fare anche discorsi seri, interrogare gli anziani, prendere parte alle riunioni, camminare da soli per la strada, tenere in tasca una moneta. Era giunto a quel punto anche Gesù e camminava con la gioventù del paese. Erano tutti amici, andavano veloci, felici della polvere del vento e di quel mondo tutto in movimento. Volevano essere loro i primi ad avvistare le porte e i bastioni della città santa. Gerusalemme era un gran forziere, pieno d'avventure. E quei bambini tornavano la sera a raccontare 100 e 1000 storie davanti al fuoco, con le facce serie. Il terzo giorno era fissato il viaggio di ritorno. Ciascuno sapeva che il luogo del raduno era vicino alla piscina di Siloe a metà mattina. Ma già erano partite prima delle famiglie coi bambini più piccoli, mentre non lontani altri viandanti avevano deciso di ritrovarsi e intrapreso il viaggio insieme a molti di noi. Erano anch'essi Galilei di Magdala, per questo si unì a loro il resto dei pellegrini nazareni. Gesù, di solito, era sempre il primo a partire, per questo pensavamo che fosse andato via in compagnia di qualche suo cugino. Lo troveremo alla prima sosta, che è prevista a Beirut, verso sera. Così avevo detto io a Maria. Ma nei bivacchi di Gesù non c'era traccia e nessun altro ragazzo l'aveva visto in mezzo a qualche carovana di passaggio. Già si pensava al peggio: un incidente per strada, una rapina o forse una spiata. Per cercare meglio ci dividemmo. Io percorsi un miglio verso sud. Maria intanto si intratteneva accanto ai fuochi a domandare. Niente da fare. Di attendere il sole, nemmeno parlare. Maria disse solo: per fortuna la notte è illuminata dalla luna. Ci mettemmo in cammino. Niente salita, appena un falso piano. Si vedevano fitte sul terreno le orme della gente. Ora andavamo molto lentamente, la stanchezza di tutta la giornata si faceva sentire e quella strada scendeva adesso ripida e veloce. Era rischioso non avere luce. Maria a volte stringeva la mia mano. Allora io andavo un po' più piano. Erano buie intorno le colline e dalle case lontane ci arrivava l'abbaiare d'un cane. Per fortuna era primavera e nonostante l'ora l'aria era calda e non fredda e gelata come quell'altra notte disperata in cui doveva nascere quel figlio. Per mantenermi sveglio pensavo a quanta strada a piedi avevano fatto i nostri padri e quanta io da solo per lavoro, ma ogni passo fatto insieme a lei era leggero. E mai avrei rinunciato a un'ora sola pur di rivolgerle appena una parola. Ti vuoi fermare un po'? No, ce la faccio ancora. Non hai sposato una signora, ma una contadina Galilea. Qualche dote in fondo ce l'ho anch'io. Tu sei piena d'ogni grazia di Dio. Sai ballare, lavare, cucinare. Canti bene, sai ridere, pregare. Sei capace di correre e saltare, seminare, cucire, rammendare. Solo una cosa ancora non sai fare.
Quale?
No, non te lo voglio far pesare. Dimmi subito quale.
È una sciocchezza, una cosa da nulla.
Ma non importa, dilla.
E poi davvero non ne hai bisogno.
Ma di che si può sapere?
Di imparare a lavorare il legno.
Maria ora rideva. Su, avanti, mettimi alla prova. Vedrai come ti incollo uno sgabello o come piallo e picchio col martello. Appena a casa voglio fare a gara a chi sa fare la più bella scala. E nel parlare passavano le ore, fino a vedere sorgere un chiarore e la città risplendere lontana sotto l'ultimo raggio della luna. Cercammo in lungo, in largo e finalmente eccolo là, come se niente fosse successo. In mezzo a una trentina di giudei anziani seduti sui gradini ad ascoltare. Riconoscevo Hillel e più indietro Shammai e con un gran vestito regale il saggio Gamaliele. Nessuno dava ascolto ad un bambino, per giunta nazareno. Era impossibile pensare che degli scribi e maestri di Israele perdessero tempo in discussioni coi figli dei contadini. Eppure era così. Vederli lì attenti a domandare faceva quasi timore. Io e Maria, per non disturbare tra una colonna e l'altra, lentamente nascosti dalla gente, ci avvicinammo per sentire le sue parole. È strano spiare i propri figli, vederli da lontano mentre sono impegnati in qualcosa che noi non conosciamo, cresciuti all'improvviso senza avere più alcun timore e niente da dimostrare. Così dice il Signore: io manderò al mio popolo la fame e non di pane, sete ma non di acqua. Allora voi vedrete la gente andare errando da un capo all'altro del mondo, da settentrione a oriente, da mezzogiorno fino ad occidente, come affamati tutti, cercheranno la mia legge e non la troveranno.
Cosa vuol dire questo? Rispose uno di loro. Il giusto trova la legge negli scritti della Torah, nei precetti divini, e li osserva tutti. È questo ciò che piace a Dio e che dà pace all'uomo e calma la sua fame.
La cosa non è solo il suo nome, rispose sorridendo nostro figlio.
Che cosa intendi dire? È uno sbaglio seguire le parole di Mosè?
La legge c'è per indicare la via, ma il cammino dipende dalle gambe di ciascuno. In quell'istante forse ci guardò, ma continuò. Se voi correte dal tramonto all'alba e vi arrischiate per un sentiero oscuro, che vuol dire?
Che c'è qualcosa che ci sta a cuore, rispose Gamaliel.
Per questo sono scritte le scritture. E sono nulla tutte le parole, senza ciò che le muove.
Che cosa sono queste nuove leggi di cui parli? Chiese brusco Shammai.
Mi stupisco che un tale maestro mi domandi qual è il primo dei comandamenti divini. Forse che l'amore è caduto in disgrazia in Israele, ed è diventato più prezioso l'inchiostro di uno scriba un po' studioso del sangue dei profeti. Tu non credi che la lezione dell'insegnante debba salvare la vita di chi apprende? E non soltanto imporre pesi e corde che conducono gli uomini alla morte. Io vi dico che alla vostra ora, con la misura con cui misurerete, sarà misurata a voi la vita. A questo punto venne da sua madre. Perché mi cercavate? Non sapete che devo insegnare ciò che mi è stato detto da mio padre? E mi guardò, sorridendo. In quel momento tutti quei dottori rivolsero gli sguardi indagatori sopra di me, mentre forse pensavano fra sé: se il figlio ha un tale grado di sapienza, il padre sarà un pozzo di scienza. Io, alzando le spalle, ho detto: sì, in famiglia siamo tutti così. E poi, insieme a Gesù e Maria, salutando, sono andato via. Passava il tempo e mi facevo vecchio. Parecchio del lavoro ormai pesava sulle spalle di Gesù, ma lui sembrava non avere fretta ad andare a predicare, anche se tutta la gente lo ascoltava attenta. Non è ancora pronta la mia anima, diceva spesso. Così a volte se ne andava a spasso da solo per un giorno intero e ripeteva al ritorno: quante cose ho imparato oggi giù in paese da un pescatore che vendeva il pesce. Il mondo non finisce di stupirmi con tutti i suoi misteri. Una volta lo vidi nei cantieri, chiacchierava con dei muratori. C'era vicina una casa in rovina, abbattuta dalla piena del fiume. Le fondamenta per prime avevano ceduto. Il pavimento gli era andato dietro, quindi le mura e il tetto con le travi. Eppure i materiali erano nuovi, costosi, resistenti. Il vecchio carpentiere lì davanti spiegava:
Hanno fatto male i conti. Qua sotto è tutta sabbia e argilla, basta una pioggia e crolla anche un palazzo. Solo un pazzo può far su una casa che non poggia sopra la roccia.
Lui ascoltava tutto. Era affamato di cose da imparare. Lo trovavo a discutere nei campi coi contadini, sui raccolti e i tempi delle semine, a volte coi pastori che salivano ai pascoli autunnali. Parlava con tutti e un po' di tutto. Era anche capace di star zitto, di ridere e giocare insieme agli altri, o arrampicarsi sugli alberi più alti. Gesù aveva qualcosa di speciale. So già cosa vorreste dire. Ogni padre lo dice di suo figlio, ognuno vede sempre il meglio. È naturale. Ma il mio era davvero fuori dal normale. Era un giorno di sole quando scendemmo fino a Cesarea, una città più romana che ebrea. Ci incamminammo al porto verso il mare, c'erano mille storie lì da ascoltare. Pescatori di perle, di tesori, eserciti sconfitti e vincitori, e viaggi, e viaggiatori. Chi aveva affidato i suoi averi ad amici fidati richiedeva il suo e misurava il valore degli amministratori con i guadagni in opere e denari e in beni acquistati. I talenti non vanno seppelliti nel buio d'una buca, dissi io. Ci dona tutto Dio, ma si aspetta un frutto. Lui mi rispose: e qual è il tuo talento, padre mio? Bella domanda. Io non sono un santo, soltanto un falegname assunto dal Padre Eterno per restare accanto a tua madre. E benedico il giorno in cui mi ha scelto e mi ha donato tanto. Perciò non mi spavento di nulla e non mi do per vinto. Sono pronto ad andare in capo al mondo con voi. Il mio talento? Solo questo. Essere contento di questa vita insieme. È del mio nome d'esperto falegname. Tu hai trovato il tuo destino. E il mio. Se non lo sai tu, che sei Dio, non posso dirlo io. Prese un frutto di melograno e me ne offrì metà. Poi disse piano: Dio si è messo nelle vostre mani. Per questo non so nulla del domani. Dipenderà dagli uomini. Chissà se si dovrà arrivare fino in fondo, a vivere o morire. In silenzio continuammo a mangiare e alla fine aggiunse sorridendo: comunque sia, mi piace questo mondo e non farei diverso neppure un angolo di tutto l'universo.